In prima linea, vivere con la fede al tempo del coronavirus.
11:35, seconda parte dell'edizione mattutina di In prima linea di questo 21 aprile. Vi ricordo alle 17:05 l'appuntamento pomeridiano condotto oggi da Stefano Lescinski. Un ringraziamento ancora a Stefano Sparo in regia, Gustavo Messina in console, Fabio Colagrande al microfono. Torniamo sui siti di informazione cattolica, ACI, Stampa, ACS. Covid-19 in Siria preoccupano gli anziani e il sistema sanitario disarticolato. Covid-19 in Siria, aumento percentuale degli anziani, sistema sanitario disarticolato, i principali fattori di preoccupazione, lo dice proprio in un comunicato, aiuto alla Chiesa che soffre, con Don Antoine Tahan, sacerdote armeno cattolico di Aleppo. Molti siriani hanno sofferto per 9 anni sopravvivendo alla guerra e alla fame. Se alcuni usano sterilizzatori, mascherine chirurgiche, antisettici e guanti protettivi per tutelarsi, la maggior parte della gente non è preoccupata della diffusione del coronavirus. Hanno sofferto così tanto che appunto hanno un altro punto di vista. E ancora da ACS, coronavirus, parla il cardinale De Donatis, il vicario di Roma, che ricorderete è stato proprio trovato positivo al Covid-19. Abbiamo vissuto radicalmente il mistero pasquale, una lettera alla comunità diocesana. Vi scrivo per riflettere con voi sul tempo che abbiamo vissuto. Tutto è stato così imprevisto e improvviso. Anch'io sono stato malato in ospedale, una ferita che mi ha permesso di sentire profonda comunione con chi è stato toccato a vari livelli dalla pandemia del coronavirus, scrive il cardinal De Donatis. Ma poco fa parlavamo con suor Marilù da Conversano in provincia di Bari dell'importanza della preghiera, e ora vi presento un libro che ci può aiutare proprio in questo momento in cui non ci sono funzioni religiose, siamo privati del sacramento eucaristico, quindi riscopriamo la preghiera personale e anche la comunione spirituale. Restiamo a Bari, dove saluto un'amica di Radio Vaticana Italia, la signora Stefania Perna, che è una insegnante, è sposata, è madre di 3 figli e ha scritto molti libri, 7 libri in 7 anni, proprio dedicati a riflessioni e meditazioni personali e anche alle sue poesie. Signora Stefania, ben trovata, buona Pasqua.
Oh, sì, sono in linea.
Ben trovata, buongiorno.
Grazie.
Allora,
grazie.
Ho qui di fronte la sua ultima fatica, Spunti quotidiani in cerca d'autore, con una copertina marittima questa volta. Mi pare che questa sia proprio il lungomare della sua città, che Papa Francesco ha visitato parecchie volte, l'ultima poche settimane fa.
Sì, a febbraio, sì, infatti. Sì, è il lungomare della mia città, questa volta ho voluto mettere proprio una copertina locale, ma anche sempre collegata al titolo, perché io cerco sempre di mettere delle copertine, diciamo così, che un po' richiamino. Tra l'altro quella della copertina è una foto di mia figlia, quindi è stato anche bello, insomma, coinvolgere i figli in questa ricerca di copertine. Quindi,
Edizioni Segno, Spunti quotidiani in cerca d'autore, l'autore con la A maiuscola, chi è quest'autore?
E va bene, quest'autore ovviamente è Dio, però il titolo ha voluto un po' riprendere anche il titolo di Pirandello, no? I 6 personaggi in cerca d'autore, perché effettivamente, cioè io parto, questo libro è un po' diverso dagli altri, perché sono sempre riflessioni, appunto meditazioni, però questa volta proprio lo spunto è completamente quotidiano, cioè parto proprio da oggetti, situazioni, non so, la tramontana sugli scogli, la natura, il viaggio in aereo, insomma sono proprio degli spunti dai quali poi parte, diciamo, la riflessione, mentre negli altri libri partivo a volte più da qualche frase della Sacra Scrittura, eccetera. Comunque la Sacra Scrittura c'è, perché è nel bel mezzo della riflessione, però diciamo è lo spunto che è diverso, è proprio quotidiano, insomma.
Ecco, sfogliando il suo libro, dove ci sono le poesie che lei ha composto, e subito dopo una serie di citazioni che probabilmente l'hanno anche guidata, ispirata a scrivere questi versi, ne trovo una che mi sembra molto adatta per i tempi che stiamo vivendo, che si intitola...
Sì, io prima ancora di farla leggere volevo solo chiarire una piccola cosa, cioè molti giornalisti, persone che mi stanno contattando, le chiamano poesie, però effettivamente più che poesie
preghiere.
Sono dei testi meditativi, ma neanche, perché sì, sono delle preghiere nel senso che mi rivolgo al Signore, ma più che altro io voglio suggerire un modo di pregare. non sono delle preghiere che uno magari prende e direttamente e le recita, no? Come
certo.
se fossero sue, sono piuttosto un modo, cioè partire dalla concretezza e poi collegarsi con la scrittura e con le frasi, come diceva lei stesso, cioè è un modo, ecco, più che una vera e propria poesia. Perché
tra l'altro lei fa un lavoro di ricerca per quanto riguarda le citazioni che è davvero interessante, perché tira fuori delle perle proprio per quanto riguarda dottori della Chiesa, papi, santi, testimoni, scrittori.
Ma quello senz'altro, perché secondo me quello è un modo di vivere anche la comunione dei santi, cioè noi dobbiamo sempre rifarci, non rifarci al passato in modo chiuso, no, per dire vabbè ripetiamo tutto il passato, no, ci sono sempre delle novità, però il passato è una ricchezza enorme, quindi noi dobbiamo prenderne il meglio, cioè averlo presente. Ecco,
facciamo un esempio. Ad esempio, sì. Io ho scelto tra le poesie che anche lei mi ha indicato come le più adatte a questo periodo di pandemia, Sfida quotidiana. Lei la sì. fa seguire a una citazione di Jacques Maritain, una lettera a Paolo VI che inizia così: saranno soprattutto i laici cristiani semplici con la loro vita familiare e di lavoro, con la loro amicizia, la loro cultura e spiritualità a rendere presente il Vangelo nel mondo futuro.
Questo è proprio profetico come
esatto.
discorso, no? Esattamente, perché appunto oggi è anche il momento in cui non si deve più pensare che il Vangelo è annunciato solo dai sacerdoti o dai religiosi, insomma, ma appunto da ognuno di noi, con un modo di pregare appunto che sia moderno ma anche antico, cioè unisca, ecco, proprio sia la scrittura, la Sacra Scrittura, che la vita quotidiana. Secondo me se si legano queste due cose veramente la preghiera diventa un arricchimento continuo, perché la vita quotidiana è sempre diversa e la scrittura pure ci parla in modo diverso a seconda delle epoche, no, dei momenti storici che stiamo vivendo, e quindi è
non
un
possiamo,
arricchimento continuo.
Non possiamo leggerla tutta, ma vuole leggerci qualche riga di Sfida Quotidiana, il primo paragrafo magari?
Ah, proprio di Sfida Quotidiana, sì.
Sì.
E allora dice, è l'oggi il mio problema, credere oggi che la salvezza l'abbia stabilito come data, la data della mia salvezza oggi, un tempo di benevolenza in cui venire a te per avere la vita, incontrarti ma senza aspettare che ogni ferita smetta di sanguinare, incontrarti facendo davvero bastare ogni giorno il suo affanno. Oggi, ecco appunto, soprattutto nell'epoca in cui siamo, no? Che è così difficile vedere in questo momento un momento di salvezza, no? Crederlo veramente che ci sia un disegno buono di Dio dietro tutto questo, no? Infatti poi va ancora avanti. Oggi distanziarmi dalla folla dei miei bisogni, non per cambiare strada, ma solo per cambiare animo e considerare la mia vita non più una fuga o un vagabondaggio in cui sentirsi abbandonati fino in fondo, ma capire che siamo abbandonati come il seme, che non sa né quando né come, ma fiorirà, trascinato in alto dalla forza di ogni debole che vince morendo e sconfigge la morte con te che sei stato il primo risorto. Ecco, insomma, cioè sono delle meditazioni dove un po' unisco gli elementi della vita quotidiana alla scrittura, non saprei dirlo diversamente.
Ecco, ce n'è un'altra di queste meditazioni che ha un titolo emblematico per questo periodo, provo a leggere io l'apertura, tristezza e chiusura. Che tristezza, Signore,
sì, sì.
Le situazioni senza speranza, come porte che si chiudono ai nostri progetti e restano chiuse. Ma anche in questo ti ritrovo, vero Dio, ma anche vero uomo. Hai provato ogni sensazione umana, diventando addirittura esperto di porte chiuse in faccia. Fin da quella notte a Betlemme, già prima di nascere, hai visto porte chiudersi a te, eppure hai deciso di restare per sempre, a bussare, alla porta più chiusa di tutte, il cuore umano. E alla fine di questa meditazione, di cui ho letto solo l'incipit, c'è una citazione di Martin Buber, che è bellissima, signora Stefania.
Sì, che parla proprio del presente, no? Dice che c'è, la leggo io magari, c'è un grande tesoro che si può trovare in un unico luogo al mondo. È una cosa che si può chiamare compimento dell'esistenza. E poi spiega qual è. Il grande tesoro è lasciare entrare Dio nel presente. Il luogo in cui si trova questo tesoro è dove sei tu ora. Ecco, quindi insomma è un po' questo in linea anche con quanto diceva il Papa recentemente, no? Che questo periodo ci è dato anche per approfondire sempre più la familiarità col Signore. No, lui diceva è una cosa intima e personale, ma anche comunitaria. Ovviamente ora comunitariamente non riusciamo a viverlo, però almeno è il momento della crescita dal di dentro, no? Come quella del seme che poi fiorisce, mentre sta sottoterra intanto cresce, no? Quindi è un po' così anche.
C'è un'altra meditazione con cui voglio chiudere questa conversazione con la signora Stefania Perna, autrice di questi spunti quotidiani in cerca d'autore, e lei mi ha presentato un personaggio che, confesso la mia ignoranza, non conoscevo, Dondolindo Ruotolo. Lei ha anche una citazione di Dondolindo.
Sì, è un sacerdote napoletano che ha avuto una vita molto, molto difficile, insomma c'è anche una sua autobiografia, non so se non sia pure in cammino per diventare servo di Dio, santo, ora questo non lo so dire, ma comunque i suoi scritti sono molto molto belli, quindi sì, c'è un brano che secondo me proprio si adatta a questo periodo, che si chiama "Perché vi confondete agitandovi?". Sono parole che Gesù rivolge all'anima, agli uomini, insomma, dicendogli proprio questo. E l'ho riportato anche nel testo, non so se ce l'ha lei davanti.
Sì, sì. Vogliamo leggerne qualche riga?
Sì, leggerei io.
Vada, vada.
Allora, il titolo è proprio questo, "Perché vi confondete agitandovi?". Sentire con forza queste parole risuonare a sciogliere il cuore già chiuso alla speranza. Come credere che ogni mia parola tu l'ascolti? Eppure, fin dal primo giorno in cui ti sei sforzato di intendere davanti a Dio, le tue parole sono state ascoltate. Queste sono delle parole che l'angelo dice al profeta Daniele, quindi dalla scrittura. Come fidarsi del tuo venire e del tuo dire? Sono verbi ripetuti nel Vangelo, parole di Dio, parole di cui ne basta una sola per essere salvati, per vivere. Porgete l'orecchio e ascoltate e voi vivrete, questa è proprio anche la scrittura. Come smettere di piangere perché nessuno può spiegare il libro della mia vita, il senso della mia storia? E quindi poi continuo mettendo sotto proprio il brano di Dondolindo, dove Gesù dice: "Perché vi confondete agitandovi? Lasciate a me la cura delle vostre cose e tutto si calmerà. Vi dico in verità che ogni atto di vero e cieco abbandono in me produce l'effetto che desiderate e risolve le situazioni spinose". Quindi poi è tutta
queste righe danno consolazione solamente leggendole, questa capacità di abbandonarsi. Io ringrazio moltissimo la signora Stefania Perna da Bari per averci suggerito un po' di meditazioni col suo libro Spunti quotidiani in cerca d'autore. Grazie signora Stefania, buon proseguimento.
Arrivederci.
E noi restiamo a Napoli, eravamo poco fa a parlare di Napoli con il servo di Dio Dolindo Ruotolo, che è stato un sacerdote, un terziario francescano, che proprio scriveva le parole che poco fa ci citava la signora Stefania. Andiamo a Napoli, dove c'è una storia di solidarietà che arriva dalla società San Vincenzo de Paoli, e in particolare dalla mensa di Porta Capuana, una mensa dove ai tavoli, prima dell'emergenza Covid, si sedevano ogni giorno 20-30 persone. Oggi gli sforzi sono quadruplicati, sono 90-100 i pasti caldi che vengono distribuiti in tutta sicurezza. Ma parallelamente all'emergenza, alla mensa di Porta Capuana è esplosa anche la solidarietà. Io ne parlo con il presidente nazionale della società San Vincenzo de Paoli, Antonio Gianfico. Presidente, buongiorno, buona Pasqua.
Buongiorno, buongiorno, buona Pasqua pure a voi.
Quindi è aumentata l'emergenza, ma è aumentata anche la solidarietà.
Sì, questo sicuramente, un poco come Presidente Nazionale posso riportarlo che in tutta Italia, in ogni parte si è sensibilizzato in modo particolare di fronte a queste necessità. A Napoli, in riferimento alla domanda, chiaramente questa mensa che comunque già era nata da un'altra emergenza degli anni Ottanta dopo il terremoto, ma via via è stata sempre molto attenta alle necessità, addirittura fornendo anche qualche pasto a domicilio. In questo momento, visto la sua centralità e visto anche, come devo dire, anche quella che è stata sempre come garanzia per le persone che vivevano la difficoltà non solo nel dargli un pasto, ma la mensa di Porto Capuana ha una caratteristica, quella di seguire e coinvolgere le persone che vi si avvicinano. Queste persone addirittura la mattina passano e trovano a disposizione un tavolo con la colazione e, per essere precisi e evitare sprechi, si prenotano per il pranzo del mezzogiorno, e chi vuole, con una buona parte di loro, addirittura dà una mano a tenere pulito quello che è poi la piazzola antistante di questa mensa. Devo dire pure che alla mensa di Porta Capuana oggi, come appunto lei anticipava, sono aumentati le richieste. Sono aumentate le richieste dovute non soltanto alle persone che vivevano in stato di difficoltà perché senza tetto, perché proprio in una diga di stendi, visto la vicinanza anche alla centrale ferrovia, quindi anche molti senza tetti molto spesso vi arrivavano, e forse sono proprio questi che hanno da sempre sottolineato l'aspetto umano, perché sono quelli che sono rientrati a far parte della famiglia di questa mensa. Ma oggi vi partecipano anche molti italiani che hanno avuto all'improvviso la mancanza di lavoro. Ci sono tante famiglie che monoreddito, che con lavori occasionali, talvolta perché no, magari non regolarizzati, e questa è una piaga che non è caratteristica semplicemente del sud, come si vuole dire, ma io come San Vincenzo ho appunto questa esperienza un po' a carattere nazionale, magari in modo più lieve, ma possiamo pure dire che esiste in altri posti. Quindi quello che fa emergere anche questo momento di difficoltà, fa emergere anche quella forma di illegalità che vive spesso nel nostro paese, che procura anche la povertà. E tant'è vero che oggi chi sono quelle più in difficoltà? Proprio queste figure.
Certo.
C'è una famiglia, sì, scusa.
Prego, prego, no, continui lei, Presidente.
C'è una famiglia che voglio portare ad esempio, che è una famiglia di papà e moglie con tre figli, che regolarmente frequenta la scuola, frequentava, ma adesso frequenta via web, ma monoreddito, e che chiaramente viveva in queste condizioni, oggi all'improvviso si è trovato a reddito zero. E chiaramente dove sta la difficoltà? Sta la difficoltà anche, e in questo la San Vincenzo è avvantaggiata, perché con la sua visita domiciliare, quindi c'è una rete poi intorno alla stessa mensa che opera a Porta Capuana, e quindi dicevo, questa famiglia è individuata attraverso l'attenzione anche delle conferenze che fanno parte del Consiglio Centrale di Napoli, ci si è accorta e l'ha coinvolta anche con fatica, perché queste persone che poi vivono questa difficoltà all'improvviso e fanno anche fatica a mettersi a fare richiesta, perché
certo, non sono abituate, anche una questione di dignità, quindi, di orgoglio, certo.
Quindi è difficile, e allora qui poi subentra la capacità e l'azione caritatevole, no, del volontario vincenziano, che non offre un servizio fino a se stesso, ma è quello che cerca di entrare in rapporto, in empatia con la persona che vive la difficoltà, promuovendo prima di tutto la relazione, un'amicizia, e quindi, come devo dire, dare garanzia di prossimità, ecco, e magari facendo in modo che questo appunto non si senta poi mortificato.
Presidente Gianfigo, da quello che ci racconta possiamo dire che questa epidemia ci ha dimostrato come il confine tra normalità e povertà a volte è molto sottile.
Sì, è molto sottile per queste difficoltà che dicevamo prima, che mettiamo in risalto prima, è molto sottile perché quello che molto spesso diventa normale non è la normalità vera, ma è una normalità a cui ci siamo abituati, ossia vivere in un'emergenza un poco di sottofondo, insomma, un'emergenza che subiamo dai pochi servizi probabilmente offerti, probabilmente della poca attenzione che anche la politica sociale dà ai più deboli. E allora diventa tutto normale quello di vivere in una difficoltà organizzata, se vogliamo chiamarla così, ecco, mi faccio passare il termine. E oggi invece poi emerge che cade anche quel velo sottile di sostegno che faceva in modo che questo potesse diventare tra virgolette la normalità, e chiaramente diventa una normalità di emergenza, diventa quello che stiamo vivendo oggi. Per fortuna è aumentato anche, però, devo dire, la sensibilità, questo non manca al mondo italiano in generale, al napoletano in particolare.
Ecco, a questo proposito, Presidente Gianfico, ho letto che ci sono a Napoli tante mense, oltre ovviamente alla vostra Porta Capuana e altre organizzate, anche tante mense spontanee, cioè molte famiglie mettono a disposizione le loro cucine per preparare pasti caldi da consegnare ai vicini, agli anziani, alle persone in difficoltà.
Sì, questa è una cosa che mi piaceva mettere in risalto, infatti stavo dicendo questo, sì, ed è una cosa che dà un grande esempio di umanità, quella umanità che unisce le persone indipendentemente dai ruoli, da quello che è il ceto sociale, indipendentemente da tutto. Molte famiglie qui si sono organizzate in questo senso, addirittura mi piace mettere in risalto che i primi giorni in cui c'è stata questa regolamentazione, che non si sapeva se potevamo essere aperti o chiusi come mensa, e chiaramente nello stesso tempo avevamo qualche difficoltà anche nell'organizzarci, ci siamo proprio fatti forti grazie a queste famiglie nel circondario della mensa stessa, che hanno cucinato e hanno poi organizzato con dei pasti già pronti, insomma, confezionati, e li distribuivamo fuori la mensa come stiamo facendo oggi. Poi dopo il decreto ha dato la possibilità in modo molto chiaro ed evidente di fare in modo che potessimo funzionare, e ci siamo organizzati al meglio. Però questo esempio, che non è nato solo intorno alla mensa, ma ho evidenziato quello anche presso le conferenze, insomma, le conferenze per noi sono i gruppi di volontariato che stanno sul territorio, chiaramente, quindi termine conferenza significa questo, e anche presso le conferenze si sono attivate tante persone nell'aiutare chi in questo momento, voi perché aveva perso il lavoro, voi perché magari è venuto a mancare qualche aiuto, viveva questo momento di disagio. Quindi cosa è emerso? È emerso appunto anche un buon rapporto, un rafforzamento del rapporto del buon vicinare. Questo è un significato importante, significa una riscoperta del valore della prossimità, che molto spesso noi cattolici la citiamo ma la trascuriamo. In realtà poi, ecco, in momento di difficoltà questi valori ci hanno accompagnato, insomma, a un certo punto, e quindi fanno sì che possiamo avere attenzione al fratello che ci avvicina, insomma, ecco, questo è la cosa importante.
Grazie davvero, Presidente Gianfico, per questo racconto. Tra l'altro lei ci parla da Napoli in questo momento?
Sì, in questo momento.
Com'è la situazione della città? Come la vede?
Come
la vede la situazione della città, per quello che riesce a vedere, insomma, perché come molti di noi è a casa?
Sì, io per la verità la situazione a Napoli, per quando possa essere difficile, visto l'alta densità di popolazione che caratterizza la nostra città, e magari anche le strade strette, però Napoli si è comportato, devo dire, in modo molto molto corretto, anche chiaramente tutto quello che sono state le istituzioni intorno si sono organizzate bene. Oggi viviamo, ma già da qualche giorno per fortuna, contagi zero, e si sono liberati anche tanti tutti i letti della terapia intensiva. Quindi
è una buona notizia,
è un buon segno.
Grazie davvero alla Società San Vincenzo De Paoli, al suo presidente nazionale Antonio Gianfico, e a chi lavora alla mensa di Porta Capuana. Grazie, buon lavoro.
Buon lavoro a loro, grazie.
E noi ci salutiamo, perché tra pochissimo è il momento del Regina Coeli e del Rosario dalla Basilica Vaticana, presieduti dal Cardinale Angelo Comastri. Io ringrazio Gustavo Messina alla parte tecnica, Stefano Sparro in regia. Vi ricordo che aspettiamo sempre i vostri WhatsApp al numero 335 12 43 722. Possiamo mandare in onda proprio i vostri audio, possiamo leggere quello che ci scrivete, e possiamo anche vedere i vostri video e farli ascoltare ai nostri ascoltatori, quindi mandateci i vostri messaggi. Grazie a Gustavo Messina, Stefano Sparro, da Fabio Colagrande è tutto. Alle 17.05 c'è Stefano Lescischi con In Prima Linea, edizione pomeridiana. State con noi.